Ciao a tutti, oggi parleremo delle emozioni cercando di parlare in particolare di come affrontarle, gestirle e comprenderle nel modo migliore, quindi funzionale, in contrapposizione a un modo disfunzionale.
Esatto, e anche perché sia così importante trattarle, nel senso che è comunque qualcosa che fa parte un po' di tutti, nel senso siamo esseri umani e siamo caratterizzati proprio da questa capacità di provare e sentire delle emozioni, appunto.
Emozioni che possono a volte essere molto travolgenti se qualcuno si fa completamente assorbire dal momento, da quell'emozione specifica, per cui a maggior ragione è proprio importante prima comprenderle e poi adesso vedremo anche cosa fare nello specifico. E poi cercheremo anche di parlare della differenza tra tristezza e depressione, perché crediamo anche questo sia molto importante, e in un contesto del genere in cui si parla di emozioni non si può non fare riferimento a questo argomento importantissimo.
Assolutamente, poi ci teniamo comunque a ribadire che questo argomento magari per qualcuno può essere un po' non triggerante necessariamente, però dice emozioni, cosa sono, via, ok? Vogliamo comunque trattarlo, questo argomento, con una chiave molto, se si può comunque per quel che si riesce, leggero e dinamico, appunto, quindi non mettendoci chissà che pesantezza, però pensiamo sia fondamentale comunque avere una conoscenza di base di che cosa siano queste emozioni e anche l'utilità che hanno queste, perché tante volte magari si prova qualcosa e forse si ignora il motivo per la quale ci si sente in un certo modo, per cui mettere in luce anche perché sia importante anche saperle riconoscere e saperle gestire, perché di fatto se ci sono è per un motivo.
Innanzitutto, quando si parla di emozioni ci si riferisce a tantissime emozioni diverse. Quelle principali sarebbero rabbia, felicità, sorpresa, paura, disgusto e tristezza. Sono quelle principali e anche le emozioni che si sviluppano prima nel bambino. Infatti intorno ai 6-12 mesi già è stato dimostrato che sono in grado di anche riconoscere di riconoscere le espressioni facciali degli altri e anche di essere i primi a esprimerle.
E questo è molto interessante perché fa capire quanto sia radicato nell'essere umano questa questione delle emozioni, che quindi non si tratta di qualcosa che c'è un po' per caso, ma qualcosa che è proprio radicato in noi, anche perché mi sembra che hanno fatto un esperimento o comunque hanno fatto una ricerca rispetto ai bambini non vedenti, giusto?
Sì, anche i bambini non vedenti sono in grado di avere delle espressioni facciali relative a un'emozione piuttosto che un'altra, anche non avendole mai viste. E fun fact, devo dire, la stessa cosa succede in popolazioni che non hanno avuto contatti, ad esempio con la cultura occidentale o con il resto del mondo, delle culture molto isolate di una specifica zona, come ad esempio è stato fatto uno studio su una tribù della Nuova Guinea a cui vennero mostrate delle foto di persone occidentali che avevano delle particolari espressioni facciali, quindi che rappresentavano un'emozione in particolare, e loro erano in grado di distinguere un'emozione dall'altra esattamente nello stesso modo che facciamo noi, senza che ci sia stato un confronto al riguardo, senza che ci sia stato uno scambio culturale al riguardo. Quindi è una cosa assolutamente innata e interessantissima.
Eh sì, perché non va comunque data per scontata, perché comunque la cultura è determinante poi anche in più riprese su diversi fattori della popolazione, insomma della società, e pensare che comunque le emozioni e le espressioni siano universali fa comunque riflettere, no?
Sì, è qualcosa che ci connette anche tantissimo, ed è proprio per questo che ne volevamo parlare oggi, perché è molto collegato anche al discorso di crescita personale, di autoconsapevolezza, perché più uno è consapevole di se stesso, del proprio modo di essere, delle proprie emozioni, più è in grado di capire non solo se stesso ma anche gli altri, più è in grado di non farsi completamente travolgere dal momento, dalle emozioni del momento, e invece trovare quell'equilibrio di base che cerchiamo un po' in tutte le cose. E quindi ci sono varie strategie funzionali e disfunzionali, dicevamo prima, per riconoscere, accettare e gestire le emozioni.
Esatto, sì. Poi anticiperei anche il fatto che in un percorso percorso di crescita personale e di consapevolezza questo sia uno dei fattori determinanti proprio, no? L'imparare e riconoscere le proprie emozioni. Come facciamo, come mi hai appunto appena chiesto? Sicuramente cercando di riconoscerle, quindi nel momento in cui si prova qualcosa, idealmente, parlo per me, non mi piace generalizzare, ma è facile che questa cosa sia comune, però tempo fa il mio primo approccio a un'emozione o comunque una sensazione negativa era quella di ignorarla.
Ottimo.
O comunque cercare di non tanto reprimerla, però c'era proprio questo rigetto, no? Quindi mi sento in un certo modo e cerco di sviarlo quel modo.
Ma tu lo capivi cosa sentivi o sentivi solo qualcosa?
Ma allora, sentivo solo qualcosa, sì.
Non riuscivo. La classica sensazione che c'hai qualcosa
dentro. Sì, che ti avvolge, esatto,
sì.
Che magari c'hai o un nodo alla gola o un po' un nodo allo stomaco, no? E non riesci neanche a definire. Ma la cosa ancora a posteriori è il fatto che in quei momenti lì tu non è che hai la cosa di dire ma di che cosa si tratta, cioè tu provi e di default cerchi di sviare, di fuggire in qualche modo, no? Ma se si ha chiaro il fatto che quando si prova qualcosa c'è questa volontà di capire di che cosa si tratta, forse è facile restarci un po' più dentro, quindi sei un po' lo scopo, l'obiettivo di capire perché c'è, perché magari tu reagisci e basta se senti un'emozione, no? Invece se dici ok, ogni volta che mi sento in un modo posso in qualche modo approcciarmi, cioè non solo subire, forse diventa un po' più facile.
Sì, se posso aggiungere una riflessione personale, credo che questo riconoscere le proprie emozioni e gestirle nel modo migliore sia qualcosa che uno impara con il tempo. Cioè tu di base nasci con la possibilità di provare certe emozioni, esprimerle anche visivamente attraverso anche le espressioni facciali in un certo modo, però poi capire di cosa si tratta è qualcosa che impari con il tempo, perché è normalissimo che uno all'inizio, anche soprattutto per i bambini piccoli sia così, e poi uno con il tempo impari, uno sente qualcosa e ti basta, no, sapere che stai sentendo qualcosa senza andare oltre. E invece, come dici, è importantissimo andare oltre, quindi inizialmente fare quel passetto in più di dire io non voglio semplicemente sentirmi in un certo modo, voglio capire.
Esatto, poi adesso faccio una piccola provocazione al fatto che, come dici te, noi individui nasciamo con la capacità di esprimere e di provare emozioni e che poi col tempo si imparano. In un contesto ideale sarebbero i nostri genitori a doverci insegnare.
Qui apri proprio.
No, perché cioè tiriamo fuori proprio le cose un po' come stanno, no? Quindi cioè in un contesto ideale, che purtroppo viene un po' a mancare nella nostra società e anche a livello proprio generazionale,
in generale viene a mancare.
Sì, esatto. Il fatto è che appunto dovrebbero essere i genitori a guidarti in questa cosa qua, no? Quindi già quando sei più piccolo ad abituarti a riconoscere e a validare appunto quello che sono le emozioni. Chiaro è che se nessuno l'ha mai fatto con i nostri genitori, i genitori poi di conseguenza fanno un po' più fatica ad insegnarlo poi.
Esatto, perché si tratta di un insegnamento sia diretto che indiretto, quindi sia attraverso l'esempio che tu osservi come si comportano i tuoi genitori, come reagiscono a determinate situazioni, come gestiscono anche tutto il loro mondo interno emotivo, e quindi indirettamente impari. E poi c'è anche la parte di dare supporto, esserci costantemente, vedere che c'è qualcosa che non va e chiedere di cosa si tratta, approfondire, e così tu impari. Questo molto spesso viene a mancare, però per fortuna noi abbiamo la possibilità di costruirci anche da soli questo aspetto.
Assolutamente. Questo per dire cosa? Che tante volte magari ci si ritrova in questa situazione di impotenza, no? Quindi si provano determinate emozioni, determinate sensazioni, e ci si sente anche quasi sbagliati per non essere in grado di farne fronte, per non essere in grado di capirle e comprenderle.
È anche molto importante l'empatia, no? Molto spesso uno si sente in difetto se manca di empatia, se manca di comprensione dell'altro, e quella sensazione di sentirsi sbagliati deriva da una mancanza che noi stessi abbiamo vissuto in prima persona, e che assolutamente si può far fronte, che si può risolvere. Sicuramente richiede molto molto più lavoro di una persona che ha avuto un'infanzia, dei genitori che l'hanno seguito tanto, che le hanno dato questo esempio diretto e indiretto, un supporto, però si può raggiungere quell'obiettivo.
Esatto. E appunto di non sentirsi sbagliati per questa cosa, ma riconoscere il fatto che se c'è alla base una mancanza, senza magari finire sul vittimismo, perché comunque non si tratta neanche di quello, ma proprio di dire ok, questa è la situazione attuale, mi comporto di conseguenza, cioè ce ne faccio qualcosa, reagisco un po', no?
Quindi questi step, se vogliamo chiamarli così, per delle strategie funzionali, quindi per un corretto riconoscimento della propria emozione, quali potrebbero essere per essere un po' più concreti?
Allora, sicuramente, poi parlo anche un po' per mia esperienza personale.
Certo.
Sicuramente nel momento in cui si prova qualcosa è fermarsi un attimo, quindi non subito partire in pilota automatico e dire ok, sto provando un'emozione, parliamo tendenzialmente di emozioni negative perché la felicità o comunque la gioia sono
a
emozioni.
A nessuno dispiace provarle o deve stare a capire più di tanto,
esatto.
È positivo.
C'è poco da dire. E, quindi sicuramente appena si prova qualcosa appunto verosimilmente di negativo, che sia tristezza, che sia paura, che sia rabbia, ma anche emozioni un po' più complesse, quindi quella che potrebbe essere la frustrazione o via dicendo,
la noia, l'invidia.
Esatto, e è cercare di osservarle, cercare di capire cosa si sta provando e cercare magari anche di dare un nome a quello che si sta provando.
Sì, e queste assolutamente sono delle strategie funzionali, quindi quelle positive che ci auguriamo che tutti perlomeno un giorno saranno in grado di raggiungere. Noi ci stiamo ancora lavorando, ovviamente è un procedimento complesso che richiede tanto tempo, richiede tanti tentativi e bisogna, non credo che verrà mai troppo automatico, anche se uno impara, perché puoi avercelo in mente, però proprio essendo qualcosa che richiede fermarsi un attimo a riflettere, a sentire, richiederà sempre uno sforzo, una riflessione del tempo, sempre per da dedicare sempre a noi stessi alla fine.
Sì, secondo me poi diventa, cioè il discorso è anche questo, gestire le emozioni quando è utile farlo, cioè non ci si chiede, allora le emozioni se ci sono vanno vissute, quindi la cosa principale da fare con queste è viverle sicuramente, poi il discorso della gestione si tratta quando questa emozione diventa invalidante e limitante, in quel caso lì ha senso effettivamente.
Beh,
gestirle.
Certo, a questo ci riferiamo.
Quindi appunto saperla riconoscere è il primo step, poi accettarla, quindi prenderne atto che c'è, senza giudizio. Dal momento in cui tante volte magari proviamo delle sensazioni, non so te, ma a me è capitato tempo fa di vivere delle situazioni, ma anche molto banali, molto apparentemente di poco conto, che mi facevano comunque non stare bene, cioè mi davano una sensazione di inadeguatezza o un qualcosa di disagio e io non riuscivo ad accettarlo, cioè ma dicevo ma com'è possibile che una situazione del genere possa farmi
tipo,
stare in questo modo?
Facciamo un esempio.
Oddio, nel senso che magari entravo in interazione con qualcuno e il modo di approcciare di questa persona nei miei confronti io la interpretavo in un certo modo, perché poi c'è da fare un discorso anche su quello che è la parte un po' più cognitiva, no? Quindi sì, l'interpretazione che si danno delle situazioni, ci dava un'interpretazione negativa anche per delle cagate e me la vivevo male, e però c'era il giudizio del fatto che non dovevo vivermela male per quella cosa lì, no? E ci stavo dentro, cioè era tipo un circolo vizioso, stavo male anche perché mi giudicavo su questa cosa.
Sì, la classica cosa del devi farti scivolare le cose addosso.
Mamma mia, quello.
Cioè, questa frase, sì, cioè da un lato per carità giustissimo, però non è che semplicemente ripetendoti mentalmente questa frase a un certo punto riesci improvvisamente a dire ok, me lo faccio scivolare addosso. Non è così, pure arrivare a quel livello è molto difficile e non sempre succede ed è anche normale, immagino che sia così. Certe cose ci toccano, altre non ci toccano. La costante, la cosa più importante è in ogni caso cercare di capirsi e di trovare un modo di sentire le emozioni, lasciarle correre e poi andare avanti, proseguire con la propria vita.
È quello e assolutamente dare validazione, appunto, nel senso che nel momento in cui una determinata situazione, una determinata cosa ci fa sentire in un certo modo, è giusto riconoscerlo, dare il giusto valore, perché può essere anche una cagata, ma se ti fa sentire in un modo, evidentemente una cagata non è e va bene così. È questo secondo me anche molto importante e da interiorizzare. Va bene tutto, possiamo metterci le maschere avanti, possiamo sembrare le persone più forti, più indifferenti verso il mondo e verso gli altri, ma siamo tutti esseri umani, quindi vuoi o non vuoi,
le provi,
è quello, cioè, ma poi anche con un discorso più a lungo termine, cioè se tu impari a reprimere tutto, impari a far finta che le cose non ti toccano, arrivi comunque a 50 anni, 80 anni, che c'è la tua classica crisi esistenziale del perché ti sei tenuto dentro tutto fino a quel momento lì, non hai dato valore a niente rispetto a quello che erano le tue emozioni, e poi comunque c'è qualcosa che non va, cioè non lo so, stagnano comunque le emozioni dentro di te.
Sì, e poi questo tipo di reazioni qua, ad esempio la repressione, quelle sì che diventano automatiche, diventano ripetitive e succedono quindi anche senza che tu te ne rendi conto. E poi riuscire a uscire da questa situazione dove tu per anni, può essere per un motivo specifico, può essere perché avevi bisogno di fare così per sopravvivere, per andare avanti e non esplodere, dipende dal contesto. Tu quindi hai iniziato a reprimere delle emozioni, anche emozioni specifiche, facciamo conto, che ne so, tristezza, rabbia. Con il tempo tu impari a fare così, per cui in automatico quelle emozioni potrebbe essere che smetti proprio di provarle, e poi riuscire a uscire da questo meccanismo contorto, riuscire a ritornare in connessione con te stesso è molto molto difficile, però possibile, rimaniamo sempre ottimisti.
esatto, quindi questo, cioè, è molto importante comunque prendere coscienza che sembra magari una cavolata questo argomento in sé, quindi il fatto che magari le emozioni, sì, c'è qualcosa che è presente un po' nelle vite di tutti, ma per la quale non si presta molta attenzione, perché tante volte si è anche presi un po' dalla vita frenetica, no? Quindi dare più importanza a fattori un po' più pratici e un po' più forse tangibili, perché comunque le emozioni sono qualcosa di talmente astratto che ci vuole anche lo strumento adatto per riuscire a gestirle e a averci a che fare, e sicuramente anche il coraggio di dire ok, questa cosa potrebbe farmi star male, potrebbe farmi capire tante altre cose, perché poi un'altra parte dell'essere funzionale nell'approcciarsi, nelle gestioni delle emozioni, è quello poi di apprendere qualcosa da queste emozioni, perché se le proviamo
qualcosa ti vogliono dire.
Esatto, cioè se ci sono qualcosa, cioè ci comunicano un messaggio, no? Quindi da quel messaggio poi tu apprendi e diventi sempre un po' più consapevole della volta precedente.
Ci sono delle situazioni in cui ti sembra di provare un'emozione esagerata in base a quel contesto? È possibilissimo. Ma cosa ti sta dicendo quell'emozione esagerata di te stesso? Se io, che ne so, vedo un gattino che cade da un albero e mi metto a piangere disperatamente, che cosa mi sta dicendo quell'esempio, questa situazione? Non è normale, magari il gattino stava pure bene, però può essere ricollegato a qualcosa che noi abbiamo dentro, a, non lo so, delle mancanze interne. Ora non entriamo nello specifico perché non siamo qui a parlare di quello, però comunque porsi delle domande, capire i motivi per cui ci si sente in un certo modo, i motivi per l'intensità o meno di certe emozioni in vari contesti.
Esatto, poi tante volte magari non ci rendiamo conto che una situazione è rappresentativa di tanto altro. Vedere quel gattino in quel momento lì che ti fa stare così male e dici cavolo, è sproporzionata un po' la mia emozione rispetto a quello che stai vedendo, evidentemente nel tuo subconscio, perché poi si parla anche di inconsapevolezza, di subconscio, se quella cosa lì, quell'evento lì ti sta dando così tanto, forse sta rappresentando per te tanto altro.
Sì, è quello che cercavo di dire anch'io. Riprendendo l'esempio del gattino, se il gattino cade dall'albero mentre lo sta inseguendo una cornacchia in modo molto aggressivo, potrebbe ricordarci un episodio, non lo so, della nostra vita, di aggressione, aggressività, fuga, qualcosa di collegato a questi concetti. Quindi in genere il discorso è molto più ampio di quanto possa sembrare nel momento. E ritornando all'argomento di prima, mi è venuto in mente un esempio che potrei aggiungere della mia esperienza personale. Allora, parlando della tristezza, a me ogni tanto capita, come a tutti ovviamente, però di avere questi momenti in cui per un motivo o per un altro, in un momento o in un altro, inizio a provare un po' di tristezza. Se questo succede in un contesto in cui sono con altre persone o sto facendo qualcosa che mi piace, perché può essere pure che emerga in quei momenti lì, certe volte dico non ora, ma io non voglio sentire questa cosa ora, almeno, cioè, emergi dopo emozione, per favore, adesso sto facendo altro. E questo credo succeda anche ad altre persone, e non so, a te succede?
Sì, è okay. Capitato.
Cerco conferme. Quindi in questi casi bisogna ricordarsi proprio, io in quel momento ho provato quella cosa, e eventualmente riprendere in un secondo momento quel pensiero che stavamo avendo, quell'emozione, ed elaborarla. Perché se noi in un momento la allontaniamo con l'idea di riprenderla dopo, dobbiamo fare, altrimenti si inizia ad accumulare con altre cose represse, con altre emozioni non ascoltate, e poi diventa peggio, cioè iniziamo a sentire un disagio interno molto peggiore.
Sì, sì, si accumula proprio una sensazione di malessere che in qualche modo viene messa un po' sotto il tappeto man mano, perché non è mai il momento giusto, quando in realtà il momento giusto te lo crei tu in qualche modo.
Sì, dipende infatti molto da quanto è intensa quella sensazione che stai provando in quel momento, da dove stai, cioè se tipo ti viene da piangere, sei circondato da persone, dici ok, forse non ora.
Non è il caso, sì.
Magari
esatto.
Dopo. Comunque ci sono anche un po' di regole sociali da rispettare, quindi è giusto anche farlo finché uno si ricorda dopo di rielaborare.
Sì, che poi a proposito di regole sociali mi fai venire in mente anche il fatto di quanto sia un po' rigettata, no? L'emozione della tristezza o della fragilità o del dimostrarsi vulnerabile, nel senso che specialmente forse in un'ottica anche un po' maschile, quindi che i maschi vengono visti un po' più forti, che non provano emozioni, non possono piangere, sennò non sei un vero uomo. E poi in un contesto un po' più generale del fatto che comunque anche oggigiorno con i social media c'è un po' questa vetrina, no, di una vita perfetta in cui tutti stanno bene, tutti fanno cose e viene unici, molto meno.
Sì, scusami, gli unici contenuti che vedi anche nei social sono quelli di persone felici, di viaggi, di cose fighe, e quindi...
È quello, cioè passa il messaggio proprio che non possa avere spazio anche la parte un po' più negativa, mettiamola così, che poi è negativa anche in base a come te la vivi, perché comunque se si impara appunto ad accoglierla, a capirla, si arriva in un punto in cui sì, te la vivi male la sensazione o comunque l'emozione in sé, però poi ti dà qualcosa, impari a tutti gli effetti, no? Quindi inizi a vederla come una cosa non più così negativa. Però volevo proprio rimarcare su questa cosa, che adesso c'è proprio questa cosa di dover necessariamente mostrarsi che si sta bene, no? Anche un po' come dicevamo nell'episodio sull'amicizia, no? Quando si chiede a una persona come stai e non si riceve mai una risposta sincera e concreta. Ok, ci sta che magari in alcuni momenti non c'è proprio lo spazio e non è il momento giusto per poter dire sì, effettivamente non sto tanto bene.
Io non sono le persone giuste.
Esatto, però anche in questo caso c'è proprio questo rigetto verso la parte emotiva negativa, no? Quindi di dire può avere spazio anche questo, è ok, ma chiaramente se nessuno l'accetta, nessuno ci dà mai spazio, è ovvio che nella testa anche di noi giovani nel particolare, visto che i nostri adulti o comunque la generazione precedente a noi, l'accettazione delle emozioni o anche solo la comprensione che ci sia è un po' lontana come
emozioni.
Cosa sono?
Perché ci sono pure le emozioni.
Però sì, cioè, credo che sia necessario e fondamentale rimarcare il fatto che è importante dare spazio a tutte le emozioni, e il fatto di provare tristezza, sentirsi vulnerabili, fragili, non star bene per qualcosa non ti rende una persona sbagliata, non ti rende una persona meno valida, e assolutamente siamo esseri umani, quindi come proviamo felicità proviamo anche tristezza, cioè nel senso, senza star qua a girarci molto intorno.
Sì, prima hai accennato al discorso dei social, quindi mi sento di aggiungere una cosa. Credo che non ci sia niente di male nel postare momenti felici, positivi, attività carine sui social, perché alla fine chissà, magari dai spunti pure alle altre persone per idee di cose da fare, posti da vedere, comunque degli spunti. Quello che bisogna però ricordarsi è che non è che perché la persona posta soltanto contenuti di un certo tipo vuol dire che non ci sia tutta l'altra parte di, e cioè inevitabilmente altri tipi di emozioni anche negative. Quindi se uno si approccia ai social anche in questo modo, con una certa consapevolezza del fatto che alla fine siamo tutti uguali, tutti proviamo
esatto.
Emozioni, magari chi più chi meno a seconda delle difese anche di ognuno, possiamo avere un uso dei social molto più positivo e anche arricchente, perché ci sono tantissimi contenuti interessanti, tantissime cose belle, la connessione che ti può dare un social come Instagram con altre persone anche lontane da te, qualcosa di difficilmente trovabile in altri contesti, per cui tutto dipende da come le cose le usi e da come le vivi.
Esatto, quello. Sì, io faccio anche riferimento al fatto che magari tante volte quando si provano momenti di sconforto è anche un po' inevitabile fare dei confronti, no, con gli altri, e avere una piattaforma come, mi riferisco magari ad Instagram perché è l'unico social che uso, magari entri su Instagram e vedi che stanno tutti bene, hanno tutti una vita felice e hai quasi l'impressione che tutti abbiano la loro vita in mano, quando in realtà non è necessariamente così.
No, molto spesso non è proprio così, però se ti danno l'impressione che sia in un certo modo è molto facile essere ingannati dal fatto che le cose siano così, che tendenzialmente quello che uno vede pensa che sia la realtà dei fatti. Invece quello che vedi, soprattutto sui social, sarà il 2-3% di quello che quella persona è. Ricordarselo non fa mai male. E quindi, tornando al discorso di prima, perché stavamo iniziando a dire qualcosa, le strategie disfunzionali. Allora, abbiamo fatto riferimento alla repressione delle emozioni.
Esatto.
Quindi poi abbiamo portato degli esempi, eccetera. Altri tipi di strategie disfunzionali?
Beh, sicuramente potrebbe essere appunto quello che è la soppressione delle emozioni, che, facendo un po' un riferimento ai nostri coetanei, ma anche a noi, nel senso non vogliamo tirarci fuori, a quello che potrebbe essere un rifarsi su quello che sono le distrazioni, come il bere la sera, il fumare o altre attività di questo tipo un po' più ricreative, che passa un po' il messaggio a livello generale del sì, esco e mi diverto, quando in realtà magari se c'è, non dico tanto un abuso, perché poi lì magari si va a parlare di dipendenza a tutti gli effetti.
Quello in un altro episodio.
Esatto. Interessante. Magari un pensierino. Però appunto tante volte magari sfugge di mano il fatto che la ricerca di distrazione, la ricerca di sì, divertirsi e fare, a volte non riguarda solo il ma sì, mi piace bere o ma sì, mi piace fumare ogni tanto, quanto piuttosto il forse ho la necessità di gestire quello che sto provando, inibire un po', cercare un attimo di smorzare forse delle sensazioni contrastanti che si provano ma che non si riesce tanto bene a gestire, appunto, a cercare di capire perché ci sono, e quindi uno si rifà su quello che, ok, mi bevo un bicchierino di più la sera che così non ci penso, e il giorno dopo si vedrà.
Che anche quella è una forma di fuga alla fine. Sì, anche il rimuginio, quindi continuare a ripensare a determinate situazioni, alle emozioni provate, senza trovare soluzioni, quindi qualcosa di fine a se stesso, di negativo, che ti fa entrare in questo loop, in questa spirale da cui non riesci a uscire.
È quello, perché sicuramente è super positivo il fatto di dire ok, mi sento in un certo modo, accolgo e ci sto dentro, ma da lì al piangere sul latte versato diciamo che c'è un po' una differenza. Quindi sicuramente rimuginare è qualcosa di automatico, ma che se ci si pensa bene non serve proprio niente, perché stai lì che ti dai frustrate addosso su una,
sì,
cosa
capito,
che è capitata, che non puoi più modificare. Quindi forse è il caso anche di prendere in mano questa cosa qua e cercare di gestirla, avere un approccio un po' più diverso, senza comunque non essere giudiziosi verso se stessi.
Sì, quindi ripetiamo ancora una volta, provare l'emozione, a dargli il tempo necessario, darci il tempo necessario per sentirla, percepirla completamente, e poi tornare alla propria vita, probabilmente con degli strascichi di quell'emozione inevitabilmente, però comunque andare avanti senza soffermarsi troppo.
Esatto.
E come promesso all'inizio, facciamo un cenno rapidissimo alla differenza tra depressione e tristezza, perché riteniamo sia molto importante proprio per anche l'entità, no?
Sì, fare una distinzione e non usare magari il termine depressione un po' come un sinonimo di tristezza, perché tante volte dici ah, io sono depresso. No, la depressione è tutta un'altra cosa.
Sì, quindi come l'altra volta, assolutamente ricordiamo di utilizzare i termini giusti in riferimento alle varie circostanze. Quindi, che cos'è la depressione e perché è diversa dalla tristezza? Innanzitutto, la tristezza è un'emozione e la depressione non è un'emozione. Questa forse è la differenza principale. Cosa prevede quindi la depressione? Sarebbe uno stato di profonda tristezza, intensa, prolungata nel tempo, a seconda principalmente di quali sono le sensazioni che uno prova, quali sono i stati d'animo, le conseguenze. Si parla di depressione depressione intesa come disturbo depressivo maggiore o disturbo depressivo persistente.
Esatto. E poi una cosa frequente nel trattamento proprio della depressione, un po' di tecniche terapeutiche, insomma, che poi mi collego anche ad un discorso più generale delle emozioni rispetto alla cognizione, no? C'è questa tecnica dove si cerca di portare il paziente ad individuare i propri pensieri negativi nei momenti di depressione un po' più acuta, no? Quindi nei momenti un po' più intensi di malessere, no? Quindi il paziente ha questo compito di ogni giorno segnarsi i pensieri intrusivi e anche abbastanza debilitanti, sì, non sì. Mi veniva il termine. Facendo un discorso un po' più generale rispetto a questa cosa, il fatto è che le emozioni tante volte sono molto condizionate dalla parte mentale, quindi dal modo in cui andiamo ad interpretare le situazioni, perché appunto sì, è vero, una situazione ci può far sentire in un certo modo, ma a volte non ci rendiamo conto che abbiamo dato proprio un'interpretazione di un certo tipo, tante volte con un'ottica negativa di una determinata situazione, e è ovvio che se tu interpreti una situazione in modo negativo hai un'emozione negativa. Quindi tenere sempre a mente anche che le emozioni possono dipendere anche dal modo in cui noi interpretiamo le situazioni circostanti, e quindi ricordare l'importanza di lasciarci un ventaglio di alternative quando dobbiamo interagire con l'altro e interagire con le situazioni, in modo tale che sì, puoi vivertela magari un po' male perché è necessariamente anche una cosa un po' più fisica, però comunque non rimanere fisso su quello, ecco.
E a volte torna utile anche ricordarsi che se le persone si comportano in un determinato modo, può essere che hanno avuto una giornata negativa loro, una brutta esperienza, e non per forza quella loro reazione, quella loro aggressività o quella loro tristezza sia dovuta a qualcosa che hai fatto tu o collegato a te. Quindi anche se ti rispondo male, eccetera, contestualizzare, questa parola importantissima che aiuta in tantissime occasioni.
Assolutamente. Quindi innanzitutto siamo molto egocentrici noi come esseri umani, cioè quindi pensiamo che ogni cosa sia riferita a noi, o comunque che centriamo noi in tutte le situazioni, quando in realtà, come dici te, tante volte magari uno c'ha i propri cazzi. E
proprio per questo dicevo, perché è molto collegato al discorso dell'interpretazione. E per concludere aggiungo un altro paio di informazioni velocissime sul disturbo depressivo maggiore e persistente, che diciamo sono le due forme di depressione principali, poi ce ne sono altre. E quello maggiore, senza entrare nei dettagli, prevede vari sintomi: avere una forte tristezza, difficoltà a mantenere l'attenzione, vedere sotto una luce negativa un po' qualunque cosa, in qualunque contesto, isolarsi, non essere troppo coinvolto in conversazioni, quindi rimanere in silenzio, trascurare il proprio corpo. A volte può portare anche ad avere pensieri suicidi e una stanchezza costante, difficoltà a prendere sonno o con l'alimentazione. Per cui tutti questi sintomi insieme portano al disturbo depressivo maggiore se ci sono alcuni sintomi e se durano per almeno 2 settimane. Quindi secondo il DSM-5, che sarebbe il manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, 5 perché è l'ultima versione, l'ultimo uscito nel 2013, gli altri poi già dal secolo scorso. E quindi diciamo per 2 settimane. Invece depressivo persistente, dove ci si sente cronicamente di un'ora depresso e quindi con vari sintomi di questo tipo che abbiamo appena accennato, per almeno la metà del tempo, per almeno 2 anni. Quindi per questo è molto importante avere eventualmente una diagnosi clinica, perché la portata del problema è molto diversa se si parla di depressione o tristezza. Contestualizzare, ancora una volta, essenziale. E quindi ci vediamo la settimana prossima
con un nuovo episodio.
Esatto. Su che abbiamo detto di farlo?
Pensavamo di concludere l'argomento delle relazioni, e
giusto,
quindi visto che abbiamo fatto le relazioni d'amicizia, magari parlare delle relazioni sentimentali.
Esatto, va bene. Allora, a presto.
Ciao.